colloquio, per questa intensa relazione che ha fornito molteplici spunti, su cui non mi soffermo vista l'ora, perché vorrei lasciare in realtà spazio a qualche domanda dal pubblico, per cui passo subito la parola alla professoressa Giuliana Giusti dell'Università Ca' Foscari, studiosa del linguaggio di genere che ha promosso ampiamente all'interno della nostra università. Come abbiamo anticipato la professoressa Padoan, lo scorso anno ha organizzato un importante convegno online, linguaggio, parità di genere e parole d'odio. In effetti il discorso d'odio sessista ha merita un approfondimento e uno studio specifico. Ringrazio la professoressa Giusti e le do la parola.
Grazie a voi, procedo subito per... Monia Dallini non è qui, è fondatrice e ricercatrice dell'Osservatorio di Pavia, ma è anche una dottoranda a Ca' Foscari e sta lavorando proprio sul tema di lingua e genere. E io non vi parlerò di queste cose così, diciamo, coinvolgenti e in un certo senso chiaramente pericolose, che di cui vi ha parlato il collega precedente, ma vi parlerò di quello che Monia chiama stereotipi sottili e di quello che è un uso stereotipato e asimmetrico della lingua italiana che probabilmente scandalizzerà molti di voi. Io spesso sono oggetto di parole d'odio quando lo promuovo, perché, ve lo spiegherò, l'attaccamento che noi abbiamo alla nostra lingua e al modo di usarla è un attaccamento così identitario e di nuovo così poco riflettuto che spesso una critica a un uso che è invalso ed è quello del maschile di prestigio, in realtà viene sentito come una critica personale. Quindi io faccio sempre questo caveat all'inizio: io criticherò un uso che si fa del maschile molto diffuso come genere di prestigio nella lingua italiana e non critico la persona che lo fa, ma sto cercando di fare debunking, di convincere tutte e tutti voi che la parola d'odio, diciamo, che la comunicazione aggressiva, come dice anche il Consiglio d'Europa, si fonda su una mancanza di prestigio, di potere, di azione, di agentività del target della parola d'odio. E usare il maschile per il femminile è uno stereotipo molto sottile, ma proprio come le polveri sottili ci avvelena, ecco, ci avvelena la nostra, alza di molto quel livello di accettazione della stereotipicità di ruoli che poi sono la base delle parole d'odio. Vado molto brevemente, le parole chiavi sono comunicazione aggressiva in prospettiva di genere. Cerco di creare consapevolezza linguistica in tutti e tutte voi, soprattutto consapevolezza linguistica che è una conoscenza della struttura della lingua italiana che non è purtroppo divulgata, non è parte della nostra istruzione scolastica. E poi cercherò di parlare del ruolo della lingua nella trasmissione degli stereotipi di genere che sono appunto alla base anche delle parole d'odio in prospettiva di genere. Allora, se noi vediamo, credo che questo sia il documento a cui faceva riferimento prima la dottoressa Pavan, è un documento che tra le cause delle forme di sexist hate speech propone persistent unequal power relations. Quindi dobbiamo prendere atto che ancora le relazioni di potere tra uomini e donne sono diseguali. Andatevi a vedere i rapporti del gender gap di ogni anno, anche l'Islanda, che è un paese che sta benissimo, in realtà sul potere politico ha 0,6, cioè quando la parità totale sarebbe 1, quindi io dico sempre stanno messi male anche loro, non è una consolazione, ma insomma non... anche i paesi che sono più avanzati. Che cos'è il gendered hate speech? Ovviamente sono parole molto gravi, quindi la shaming, body shaming, revenge porn, quindi usare parole che hanno a che fare spesso con la sfera della sessualità, ma anche i falsi complimenti, e noi nella cultura italiana ce ne abbiamo tanti, ma spesso sono a volte anche complimenti veri. E io dico a tutte le donne qua, spesso le donne le cercano i complimenti che sono, che riguardano la loro sfera estetica, diciamo la loro tra virgolette femminilità, no? Abbiamo visto anche ultimamente le calciatrici della nazionale ci tengono molto a dire che si truccano, che sono molto femminili. Questo rafforza lo stereotipo e in qualche modo rafforza quello che io chiamerò più avanti un'identità divisa, perché il potere della la potenza calcistica non è nel discorso culturale associato a questo tipo di femminilità, quindi associarlo crea in qualche modo delle calciatrici che infatti amano definirsi calciatore, allenatore, cioè usano un linguaggio maschile. Fa male questo linguaggio? Apparentemente no, io cerco di convincervi che sì, invece fa molto male, proprio perché non essendo riflettuto si sedimenta in continuazione e questo perpetua gli stereotipi di genere che sono appunto tra le cause più importanti delle parole d'odio in prospettiva di genere. Vi ricordo a che punto è l'Italia nel 2017 nel World Economic Forum, in quella freccia rossa, la freccia blu è più alla vostra sinistra e quello è l'average. Alla sinistra dell'average ci sono i paesi che diciamo score, che hanno un miglior risultato, e noi siamo abbastanza giù rispetto all'average, okay? Siamo sotto tutti i paesi d'Europa. Allora andiamo a vedere quali sono i messaggi degradanti, questi ne abbiamo visti già parecchi, ma in prospettiva di genere, no? Qua patata bollente sembra una spiritosata, è chiaro che il potere della sindaca viene molto diminuito quando si usa una parola collegata diciamo alla sfera sessuale e dialettale. Non parliamo poi, appunto, abbiamo parlato del livello di discorso, guardate il titolo in basso a sinistra, prostituzione minorile a Roma, scoperto un nuovo giro, coinvolte 10 ragazzine, ricevevano i clienti in auto. Allora, questo è importante nella collocazione, questa è grammatica, no? Chi riceve qualcuno in un ufficio? Il proprietario dell'ufficio. Allora sicuramente le ragazzine, cioè è proprio sbagliato descrivere la realtà in questo modo, immagino che l'auto non fosse della ragazzina, non poteva essere intestata alla ragazzina, erano minorenni, quindi erano in realtà i clienti che violentavano le bambine nelle loro auto. Questa cosa dà alle ragazzine una colpa, un senso di, se vogliamo, di aggettività, ma una colpa che non hanno. Qua sotto su Elisa 36 Caterina Collovati, dove appunto la moglie di Collovati qualche mese fa ha detto che lei non si era mai permessa di parlare di tecnica perché le donne non capiscono niente di tecnica, insomma è stata, adesso non se ne parla più, ma insomma è stata ben giordata, diciamo. Immagini ipersessualizzate, spessissimo sì, le donne sono rappresentate in modo sessuale, secondo me le immagini, mi dispiace contraddire il collega, insomma, secondo me le immagini sono fortissime, soprattutto, non tu, il collega precedente Barbieri, forse il filosofo aveva un livello di immagine diverso, le nostre immagini secondo me sono molto forti, le due in alto e in basso a sinistra possono essere delle pubblicità che noi riusciamo a capire come un'immagine ipersessualizzata che è negativa, che è in qualche modo rafforza lo stereotipo, ma io ho portato questa a destra, è una conferenza che ho fatto a Sassari proprio per la consigliera delle pari opportunità, e aveva messo quella immagine nella locandina che pubblicizzava il corso. Invece io trovo che far vedere, cioè parlare di violenza di genere, far sempre vedere una donna seminuda, nuda, distesa sul letto o qualcosa del genere, è comunque ammiccante, anche se l'intenzione era buonissima. Vi faccio vedere un altro, vabbè, qui, allora, la prima non era un'intenzione buonissima, sappiamo che alcuni partiti di destra vogliono assolutamente rafforzare gli stereotipi di genere e quindi criminalizzare tutte quelle che loro definiscono politiche di gender, ma in realtà sono delle politiche educative alla parità di genere. Purtroppo qui la Chiesa li aiuta molto, e questo è una responsabilità molto grossa. Abbiamo delle trasmissioni, nessuno si è mai scandalizzato, alle professoresse che sono le vallette che ogni sera noi vediamo durante l'inverno alle 7 del pomeriggio, in una trasmissione che in realtà dovrebbe anche favorire l'uso della lingua italiana. Ecco, chiamare professoresse delle ragazze che non hanno nessuna qualifica di quel tipo, sarebbe bello che avessimo in quella trasmissione delle persone che si occupano di lingua italiana, chiamarle professoresse, appunto, si attribuisce una connotazione sessuale al termine che poi, quando viene usato normalmente, ovviamente viene sentito. Ma anche questa è un'altra campagna fatta dall'Unione Europea contro gli stereotipi. Questa è senz'altro una buona intenzione, ma secondo me mancata. È una foto che ho fatto ad Ancona, ma erano dei manifesti che si trovavano, no? Non affrettarti a giudicare, aspetta a dare giudizi. Lo stereotipo che si vuole combattere per due uomini che corrono è che l'uomo nero che corre non è un ladro, e lo stereotipo che si vuole combattere per due donne che sono ferme in strada è che la donna nera non è una prostituta. Qui si pensava allo stereotipo contro l'immigrato o l'immigrata, e non si capisce che in realtà si aggiunge uno stereotipo contro l'immigrata pur combattendolo non in quanto immigrata ma in quanto donna. E la stessa cosa è il fatto quotidiano, è un giornale molto attento anche al linguaggio, però nelle elezioni dell'anno scorso fece un appello ai partiti, diceva: diteci che tipo di scuola volete. È interessante che i partiti sono tutti uomini senza testa e che la scuola è un bambino maschio. Quindi il vignettista ha pensato a questo. È una... probabilmente non verrebbe in mente a nessuno, viene in mente solo a me e al gruppo relativamente ristretto di donne e uomini che si occupano di stereotipi di genere nei media, ma secondo me è una formazione importante, perché questi sono proprio quegli stereotipi sottili che sono più difficili da combattere, ma che sono alla base. Cioè, se io dico i diritti dell'uomo, è chiaro che mi rivolgo ai diritti dell'uomo e delle donne, ma potrebbe non esserlo, no? Proprio per questo discorso non sempre logico e è coerente. Le donne sono meno rappresentate nei media, questa è un'analisi che ha fatto per l'Osservatorio di Pavia Monia Zalini, anche se la popolazione mondiale, questa è un'analisi di come le donne sono rappresentate nei media al mondo, Monia coordina la parte italiana, qui sono dati mondiali, anche se nel mondo le donne sono rappresentate al 50, cioè sono circa il 50%, in Italia sono forse il 52%, le persone nelle news e nella stampa, radio e TV di genere femminile sono il 24%, ed è un 24% non qualificato, perché se andiamo a vedere la parte, diciamo, disaggregata, vediamo che le donne per lo più, quindi al 33% su 62, vengono interrogate come persona della strada. Vi ricordate la famosa casalinga di Voghera, che trovo essere un altro stereotipo sottile, e consiglio a tutti e a tutte di non usarlo mai, perché c'è anche l'uomo, no, il casalingo forse di Venezia, che ne so, auguriamoci che ci sia, e non si capisce perché una donna che faccia la casalinga potrebbe essere la persona qualunque, quella che in fondo non capisce niente di nulla e quindi non ha tanta voce in capitolo. Quindi esperienza personale, opinioni popolari sono al 37-38%, la testimonianza, perché se capita che c'è una donna, a volte serve avere una donna, poi il soggetto della notizia spesso è anche una persona ammazzata e quindi dentro quel 26% c'è anche una parte che non determina empowerment nel discorso culturale, le portavoci sono solo al 20% e le esperte udite sono al 19%, e questo secondo me, e lo dico a tutte le colleghe economiste che promuovono l'iniziativa delle 100 esperte, è che se continuano a farsi chiamare professore, il dirigente, il presidente, è chiaro che se uno vuole un esperto, la parola esperto è ambigua, voglio un esperto, è in teoria potenzialmente ambigua tra un esperto di genere maschile o una persona che si qualifichi come esperta. In italiano è ambiguo, mettiamo che valga così come qui, 62 solo maschio, anzi 81 solo uomo, 19 solo donna, una redazione se deve trovare l'esperto andrà a cercare un uomo. Secondo me è questa parte inconscia del linguaggio che ci porta ad usare di più il genere maschile come veramente referente all'uomo. Questi sono i dati italiani su donne e newsmaker dal 1995 al 2015, tutte le nazioni sono un po' migliorate, l'Europa è relativamente migliorata nelle due rivelazioni del 2010, rilevazioni 2010-2015, l'Italia è molto lenta e comunque appunto non siamo messi molto male. Qui ho già detto, se noi diciamo l'avvocato Francesca Santini, secondo me stiamo dando uno stereotipo sottile, e cioè una brava avvocata in realtà è un avvocato. Con il nome e cognome riusciamo anche a capire che si tratta di una donna, quindi in realtà emerge il fatto che è una donna, ma c'è un mismatch di genere. Poi andiamo avanti, ha avanzato al giudice la richiesta e è molto probabile che sia una giudice, ma non ci è dato sapere, le giudici sono al 50% donne. Qualcosa sta cambiando, questa foto l'avevo preparata appunto per la Sardegna, era morta una grande donna della magistratura sarda, vi faccio notare l'immagine che non è un'immagine che dialoga con la femminilità, è l'immagine di una donna anziana che in qualche modo secondo me deve, a me almeno personalmente, ricorda la persona che pensa al suo lavoro ed è sicura della sua persona. Chi ha scritto l'articolo era molto sensibile alle declinazioni di genere, quindi abbiamo la magistrata, ovviamente giudice, perché giudice termina in e come un aggettivo felice, no? Che può essere maschile o femminile, quindi la giudice, consigliera, presidente, di nuovo vicepresidente, è una, di nuovo un participio presente, va bene, presidente onoraria, quindi l'aggettivo ci fa vedere, guerriera, bellissimo aggettivo dato a una persona che ha combattuto tutta la vita, io di nuovo nel discorso trovo un po' diminuente dire molto in alto tra le prime cose che si dice che è madre di un X numero di figli, perché la maternità spesso o la mancata maternità viene data come una mancata femminilità o una mancata generosità della donna che pensa solo alla carriera, e questo è molto grave, è uno stereotipo. Ogni volta che noi diciamo quella donna è molto brava eccetera ed è o non è madre di X stiamo mettendo tutte le donne in una situazione di doversi chiedere se vogliono essere madri o no rispetto alla propria carriera. Ora, siccome è un dato di fatto che la maternità porta a una interruzione di carriera, è abbastanza grave che questo venga ricordato. Vi dico brevemente, la lingua ci identifica in tantissimi modi. Pensate solo al valore che viene o non viene dato, a seconda di dove siamo nati, al dialetto locale. Dico dialetto nel modo, diciamo, più linguistico del termine, cioè tutti i dialetti sono lingue, tutti i dialetti veneti potrebbero essere chiamate lingue venete, tanto per parlare del nostro territorio. Sicuramente sappiamo che Murano parla in modo un tantino diverso da Venezia, quindi sono tutte lingue diverse e con lo stesso livello di complessità e di interesse linguistico. La lingua però definisce anche i concetti culturali, li tramanda ed è anche capace di ridefinirli, per cui parole come abbiamo visto prima, frocio, no? Che diventano un'offesa, anche i neogrammatici erano chiamati così in modo offensivo dai vecchi grammatici e poi loro hanno assunto questo termine come invece il loro termine identitario. Quindi le parole ci danno nome. È chiaro che se una donna professionalmente è costretta, comunque l'uso della lingua la obbliga a definirsi con un termine al maschile in una lingua come l'italiano, dove i nomi di persona sono declinati al femminile, voglio dire, noi la donna, no? Parliamo dei diritti dell'uomo e lì uomo include anche donna, ma se parliamo dell'uomo di servizio è molto difficile che sia una donna. Anzi, è praticamente impossibile. Ci sono moltissimi termini che non vengono assolutamente usati al maschile per il femminile, il che dimostra che non è una regola dell'italiano, è una regola dei nomi di prestigio dell'italiano. Per fortuna sia il nostro essere come persone sociali, sia la nostra lingua sono fluide nel tempo e nello spazio. Pensate solo a come parliamo in modo diverso da quando siamo bambini o adolescenti alla nostra età, ma anche quando cambiamo regione. Io ho molto modificato la mia pronuncia centro-italiana anconetana per sentirmi bene a Venezia, perché è anche una questione di rispetto reciproco modificare, e quindi la modifica del proprio abito linguistico è possibile. È chiaro che è possibile a costo di una riflessione. Vi faccio questo appunto riassunto. Tutti noi abbiamo identità complesse, perché come abbiamo detto prima, no? Per esempio in Spagna forse gli LGBT che votano in chiave anti-islamica i partiti di destra hanno un'identità complessa, no? Forse non approvano le politiche della destra rispetto agli LGBT, ma ritengono che, no? Tutti noi siamo un po', apparteniamo a gruppi diversi, ma le donne hanno delle identità spesso incongruenti, soprattutto dovuto al ruolo, alle attese stereotipate, alle attese sociali del ruolo personale all'interno della famiglia, quindi della famiglia che poi diventa la famiglia successiva, se c'è, non c'è, eccetera, e rispetto al ruolo professionale. E questo io lo faccio vedere sempre, è una bella vignetta perché ci dà l'idea del potere del linguaggio, no? È difficile essere donna, devi pensare come un uomo, quindi la donna che pensa è uomo, devi comportarti come una signora. Questo discorso della femminilità che è sia dal punto di vista della pil, della bellezza, della cura te, della cura della persona, ma anche del comportamento, del saper stare, dell'eleganza, del saper stare al proprio posto, sembrare una ragazzina, la questione di age è molto più forte per le donne, spesso solo di recente le donne di potere manifestano Chiaramente la loro età, spesso la donna cerca di sembrare più giovane perché questo è quello che ci si aspetta, e poi lavorare come un animale, no? Come un mulo. Beh, vi faccio un breve repertorio di cose che sia nella destra che nella sinistra suonano. Repellè, mi pare che Giorgio Napolitano aveva detto che era una cosa repellente, no? Dire deputata, segretaria, le donne. Quindi insomma c'è proprio una trasversalità qui nel rifiuto della declinazione femminile. Vi do questa serie banale, sono ogni coppia rappresenta una classe nominale italiana. Io non faccio analisi del discorso e non mi occupo di sociolinguistica, io faccio sintassi comparata tra le lingue, e quindi insomma guardo molto alla forma. E guardate invece stesse classi nominali quanto suona male. Io l'ho messo tra virgolette perché c'è chi dice che suona male, c'è chi appunto ha addirittura espressioni assolutamente. Per esempio medica, che cosa suona male in medica? È un aggettivo medico, il suo femminile è medica, la classe medica, l'erba medica, no? Medica suona benissimo dal punto di vista fonologico, ma è molto difficile, proprio perché è molto usato, dire vado dalla mia medico, dal mio medico, la dottoressa, e si creano tutti questi, pensate a neurologa, ingegnera, che è esattamente la stessa formazione di infermiera, rettrice e assessora, che ha lo stesso termine di signora. In realtà non si può parlare di cacofonia, io qui contraddicevo diciamo una cosa che era apparsa su un sito del giornale che pubblicizzava una mia conferenza e diceva è cacofonico, non è cacofonico, suona benissimo, segue tutte le regole dell'italiano, io lo chiamerei cacosemico, fa un po' impressione che un'ingegnera sia una donna. E qui bisogna fare il salto di qualità. Vi faccio notare che questa cosa è recente, è proprio perché ci sono tante donne nei ruoli che c'è questa resistenza, perché quando Elena Cornaro Piscopi è stata nominata laureata nel 1500 e qualche cosa, fu nominata ovviamente tutto in latino perché il latino era la lingua della scienza, fu nominata magistra et doctrix, cioè il latino rinascimentale ha declinato al femminile per la prima e unica donna in quel periodo, perché poi hanno vietato a tutte le altre donne di laurearsi per i 30 anni successivi, questo è molto interessante, lei doveva essere un'eccezione, ma poi l'eccezione è stata declinata al femminile. Quindi non è la struttura del latino e come il latino si è evoluto nelle nostre lingue romanze moderne a impedirci di dire ingegnera o assessora. Quello che ci viene impedito è il fatto che molto a volte il femminile ha una connotazione di inferiorità. Voi pensate a quante volte diciamo signore, vocativo riferito a un uomo, rarissimamente, mentre signora ce lo sentiamo dire in continuazione, no? A volte anche invece del nostro titolo professionale. Pensate a che cosa evoca la parola sarto e la parola sarta e così via. Maestro, maestra, ci sono delle direttrici d'orchestra che vogliono essere chiamate direttore e maestro, perché la parola maestra evoca un ruolo che è meno prestigioso. Allora, quello che bisogna avere presente è che anche maestro è ambiguo tra i due ruoli, cioè maestro di scuola non è chiamato maestra perché è solo un maestro di scuola, quindi la parola maestra, che ha solo una declinazione femminile, dovrebbe mantenere la stessa ambiguità. Ma se una direttrice d'orchestra si rifiuta di avere il termine maestra, allora lì cominciamo a creare che cosa? Delle incongruenze, che sono incongruenze nel sistema. Allora chi ama la lingua italiana non può amare questo tipo di frasi, il ministro incinta nel titolo e poi nel testo la ministra, già qui è un'incongruenza. incongruenza nell'uso. Abbiamo il marito del prefetto, il marito del ministro, abbiamo questa terza cosa che è, e guardate che questo uso maschile, per esempio il terzo, è di nuovo un uso che tende a mettere la persona in una situazione non di, di rispetto totale. Allora guardate qua, Rosa Criscuolo, agguerrita e procace, avvocato matrimonialista napoletano. Questo è molto interessante, io mi occupo di sintagmi nominali da quando sono dottoressa di ricerca e di solito all'interno del sintagma nominale c'è un accordo molto stretto, cioè se io dico il deputato Marulli, adesso ne parlerò tra un attimo di Augusta Marulli che vuole essere chiamata deputato, dovrò dire il bravo deputato o il deputato chiamato a parlare. È molto difficile all'interno del, è più facile se è il predicato dopo una copula, posso dire il deputato Marulli è arrivata, ma anche qui c'è una, diciamo, una disgregazione molto e infatti andiamo alla, alla dottoressa Marulli che nel suo nella sua pagina net, internet si definisce deputato della Repubblica, ha dovuto mettere una virgola creando così un aggettivo predicativo che è più distante da un semplice aggettivo post nominale, ma comunque a me suona male deputato della Repubblica eletta nel collegio nominale. A quel punto io credo che la grammatica vorrebbe che se si vuole far chiamare deputato sia meglio che scriva eletto. Ho tirato fuori Marulli perché è successo un paio di giorni fa, Fico le passa la parola dicendo la parola alla deputata Marulli e lei dice, e qui è molto interessante, faccio vedere un altro sito perché citano esattamente le parole, Presidente glielo chiedo con rispetto ma vorrei essere chiamata deputato perché in questo mondo arcobaleno dove tutti si possono definire come vogliono io voglio avere il diritto di definirmi deputato, almeno fino a quando la Camera resterà dei deputati e non diventerà Camera dei deputati e delle deputate o addirittura Camera dei deputati con l'asterisco. Questa storia all'asterisco è molto interessante, l'asterisco crea un discorso d'odio, io ne sono stata oggetto inavvertitamente, volevo semplicemente lanciare un test linguistico chiedendo a tutte e tutti e volevo anche molti uomini che mi che cliccassero, diciamo trovo questa frase buona o no, erano 60-70 frasi, ma siccome il primo lancio l'avevo fatto sul mio gruppo, il mio gruppo è abituato all'asterisco, quindi ho detto chiedo a tutti asterisco di fare questa cosa molto importante, ci sarà una tesi triennale eccetera eccetera. Poi ho condiviso questo messaggio sul gruppo La Lingua Batte, che è un gruppo di solito sono abbastanza grammarnazzi, cioè sono persone molto attente alla lingua italiana e a me, siccome a me interessava l'italiano in generale, non le persone che so, e siccome era un questionario su concordanze di lingua e genere, volevo dei parlanti che fossero molti uomini. Questo asterisco mi ha causato cioè io ho ricevuto delle offese che poi alla fine ho detto beh sarà interessante, ci si potrà fare un bell'articolo. L'asterisco è veramente lesivo a quanto pare dell'identità linguistico-culturale di molte persone, forse anche di molte in sala. Non voglio parlare dell'asterisco, voglio parlare della consapevolezza linguistica, della regola che il maschile, che spesso è citato come genere inclusivo, in un certo senso questo che la deputata Marulli vuole chiamarsi deputato, perché lei in realtà sente che deputato può anche far riferimento a una donna, ma fa due errori di comunicazione. Una mette in mezzo il mondo arcobaleno, quindi la transgenderità, per cui non si capisce se sta, allora sappiamo benissimo che non sta facendo un coming out, però in un certo senso, in un altro contesto, uno si immaginerebbe che potesse dire sto diventando uomo e quindi già da adesso voglio avere un alias come uomo, ma soprattutto non sa che la Camera dei Deputati, sarebbe molto bello chiamare la nostra Camera Camera dei Deputati e delle Deputate, perché darebbe una chiara visione del fatto che andiamo verso una rappresentanza di entrambi i generi. Ma i deputati in italiano è ambiguo tra solo uomini e uomini e donne, e sappiamo che la seconda è il riferimento alla attualità da quando abbiamo la nostra Repubblica. Quello che io trovo abbastanza sconcertante è che un giornalista come Mattia Feltri, che fa un intervento nella stampa, e diciamo dà una botta al cerchio e l'altra alla botte, cioè dice che trova la spiegazione della deputata convincente, quindi anche lui ignora la regola del maschile inclusivo, che è, ripeto, quella regola che fa che spesso viene usata per ridicolizzare chi dice buongiorno a tutti e tutte, okay? O ragazzi e ragazze, o colleghi e colleghe, ah quanto sei noiosa, ah così, perché il maschile è inclusivo e quindi se è inclusivo per un verso dovrebbe continuare ad esserlo anche successivamente. Concludo, ciò che non ha nome non esiste, quindi dare nome e dare nome a un'ingegnera è, diciamo, dal punto di vista semantico, la forma ingegner è una radice, anzi ha un suffisso er che ha un'uscita maschile ere e un'uscita femminile era. Badate bene, è sbagliato pensare che il femminile si forma dal maschile. Di nuovo, il dizionario ci dà il maschile come forma base, ma è una questione culturale, ok? La lingua italiana ha delle radici che non possono essere pronunciate in autonomia, al contrario della lingua inglese, che ha delle radici che, nominali, che possono essere pronunciate in autonomia. E poi, se sono nomi di cosa e hanno un genere attribuito, hanno solo quell'uscita lì, maschile o femminile. Se sono invece nomi di persona, molto spesso, tranne in pochissimi casi come guida, sentinella, okay, e cose del genere, o composti come capo ufficio, dove capo sta per la testa e quindi un uso metaforico, per il resto sono sempre declinati al genere. Quindi è importante rendere le donne visibili nel discorso collettivo, e non si può fare, non si può dire io lo faccio e tu non lo fai, o tu lo fai e io no, perché il linguaggio è qualcosa di condiviso, anche appunto non neanche razionalmente, lo acquisiamo da quando siamo nati in poi, non riguarda solo le singole persone, riguarda la collettività come somma dell'uso che le singole persone lo fanno, ha un fortissimo impatto simbolico, inconscio e non esplicito, l'abbiamo visto, altrimenti la deputata Montarulli non avrebbe citato l'arcobaleno, insomma, diciamo anche lei ha idea che deputato è un po' maschile, mi piacerebbe sapere se si definisce un fratello d'Italia o qualche cosa del genere, perché il suo partito si chiama Fratelli d'Italia, è difficilmente negoziabile in toto, quindi ripeto, non possiamo decidere in pochi, è per questo che io sono 10 anni che faccio questa attività di divulgazione della morfologia dell'italiano, è soggetto a mutamento linguistico, l'italiano sta cambiando, sta diventando una lingua bantu, le lingue bantu hanno 18 classi nominali, 9 per il plurale e 9 per il singolare, molto interessante, spesso la classe numero 1 non corrisponde alla classe numero 10, ci sono nomi, sono lingue interessantissime, c'è una classe che unisce semanticamente Women, Fire and Other Dangerous Things, che è il titolo di un famoso libro di George Lakoff che studia appunto le metafore, quelle più interne, quelle non trasparenti nel linguaggio. Allora, noi noi stiamo diventando, diversamente dalle altre lingue neolatine, anzi forse un pochino come il rumeno, che essendo nell'Europa dell'Est è molto androcentrico, ma lo spagnolo e il francese, il portoghese declinano abbastanza facilmente tutti i nomi di ruolo importante. Lo fa anche il tedesco, che è un'altra lingua non neolatina ma che ha il genere maschile e femminile. Noi, a differenza dell'italiano della Svizzera, che è normato come il francese e il tedesco della Svizzera, noi non decliniamo al femminile solo i nomi di ruolo importante. I nomi di ruolo importante sono tutti al maschile, quindi stiamo in realtà scardinando la struttura morfologica della lingua italiana. Stiamo facendo questo mutamento linguistico. Io vi chiedo di amare la nostra lingua, continuare a usare il maschile plurale non marcato, se vogliamo metterci anche il femminile, a volte fa emergere che questa pluralità include uomini e donne, ma non è così importante. Ma quando parliamo di una persona, autodefinire se stessa avvocato fa male alla vostra identità di avvocate, so che ce ne sono molte, e a tutte le donne in generale. E qui riassumo: il maschile singolare non ha alcuna ragione di essere, è asimmetrico, la resistenza è solo culturale, e il maschile plurale, singolare e generico in realtà è ambiguo. La mancata espressione del femminile rende le donne invisibili e quindi più vulnerabili nel discorso culturale, quindi più soggette al discorso d'odio o comunque alla minor importanza, alla diminuzione di empowerment. L'incertezza della dominazione, non sapere come si chiama il mio nome, come mi chiamo, avvocato, avvocatessa, donna avvocato, avvocato donna, questa incertezza che c'è, e quindi appunto l'ordine va aiutato, e c'è Stefania Cavagnoli che ha fatto delle linee guida con il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine, diminuisce o addirittura rovescia la connotazione di empowerment che certi nomi di ruolo hanno, no? Professoressa, se è una balletta giovane, carina, specie minigonna, quindi diciamo una posizione non di potere, diminuisce l'empowerment che può avere il termine professoressa, per cui magari alcune mie colleghe si fanno chiamare, vorrebbero essere chiamate professore. La discrepanza di genere, in genere identità divise, e l'identità divisa e incoerente diffonde stereotipi sottili. Non dite mai questa persona, questa donna è bravissima nella sua professione, ma è anche madre, no? Ma cosa? Cioè le due cose. E diciamo molto spesso, enfatizziamo che gli uomini sono bravi e sono ottimi padri, perché anche questo è molto importante. Quindi vi dico, ho cercato di sostenere che l'uso asimmetrico della lingua conferma e tramanda lo stereotipo del maschile come genere di prestigio, che è il presupposto per la diffusione della comunicazione aggressiva in chiave di genere. Di cosa abbiamo bisogno? Di consapevolezza linguistica. Abbiamo bisogno che la scuola insegni le basi della linguistica moderna, che è nata con Saussure più di 100 anni fa e che ancora non è entrata nella nostra cultura collettiva. Dobbiamo avere anche la coscienza che la lingua, la forma, è anche sostanza, e potendo governare i nostri processi, cioè sapendo un po' come funziona la morfologia dell'italiano, magari ci sentiremo anche, no, Mattia Feltri dice, boh, come dico, generale, generalessa, no, ci sono regole chiare, basta leggere, saranno 5 pagine, scusatemi, avevo silenziato, ma... per chi vuole approfondire, ogni tanto si riapre il mio corso Lingua, Genere e Cultura Italiana, e c'è un gruppo Facebook intitolato Anna Sabatini, che è stata la prima donna che negli anni 80-90 ha fatto le linee guida, eravamo partiti e grazie, gruppo Facebook.